Radio Immagina.
Allora, sono diverse le notizie di questo 14 dicembre. Intanto arriva una notizia da Bruxelles, perché la Commissione europea ha promosso parzialmente l'impianto della manovra del governo, parliamo del documento programmatico di bilancio, sollevando anche critiche sul mancato rispetto degli obiettivi di progresso fiscale. In particolare si legge che nella manovra italiana comunicata a Bruxelles ci sono misure che non sarebbero in linea con le raccomandazioni specifiche per l'Italia sulla lotta all'evasione fiscale. Si tratta della disposizione che innalza il tetto per le transizioni in contanti da 2 a 5 mila euro nel 2023, della misura equivalente a un condono di cancellazione dei debiti fiscali inferiori a 1.000 euro relativi al 2015, del limite a 60 euro per rifiutare pagamenti POS senza sanzioni e il rinnovo, leggo ancora, con criteri di età più severi nel 2023 dei regimi di pensionamento anticipato scaduti a fine del 2022. Nel frattempo ci ha aggiunto, e la ringrazio, la senatrice Anna Rossomando, bentornata a Radio Immagina.
Grazie, buongiorno a tutti.
E che oltre a essere la responsabile giustizia nella segreteria del PD, ricorda anche la vicepresidente del Senato. So che era impegnata fino a poco fa con un voto in aula. Senta, intanto mi dà una sua impressione sulla notizia con cui abbiamo aperto, no? Cioè questo ok della Commissione, però con riserva sulla manovra italiana. Parliamo di quello che è stato appunto il pronunciamento di Bruxelles, che però ha, come dire, ha evidenziato anche qualche limite nella manovra, soprattutto il grande tema della lotta all'evasione fiscale. Senatrice Rossomando.
Ma sì, che appunto il grande tema è che rischia di essere la nota caratterizzante, diciamo così, di questa manovra, insomma, cioè di puntare a uno sviluppo e a una dinamica economica basata, insomma, sul fatto che magari si può eventualmente fare un po' di nero, quando invece ovviamente c'è bisogno di misure molto più consistenti e tutta l'impostazione del PNRR richiama a una visione molto più ampia e molto più ambiziosa su investimenti destinati a cosa? Destinati a innovare molto sul modello di sviluppo all'insegna della coesione sociale, con una grande attenzione alla coesione sociale e come dire, allo sviluppo sostenibile. Tutto questo in questa manovra non c'è, e quindi mi sembra evidente, insomma, che ci sono delle preoccupazioni, insomma, non è, perché le due cose ovviamente stanno insieme, ecco.
Certo. Senta, senatrice Rossomando, mi dica una cosa, visto che è notizia di queste ore. Ieri c'è stato questo via libera da parte del Senato al decreto Rave. Ci sono stati 92 sì, 75 no e un astenuto. Adesso il testo approderà alla Camera, però dove non ci dovrebbero essere sorprese, insomma, ci dovrebbe arrivare a una rapida approvazione. Lei ha parlato di un garantismo di facciata della destra, mi può spiegare meglio?
Abbiamo sentito titoli piuttosto roboanti e grandi sottolineature dall'esordio di questa legislatura sul tema della giustizia, richiamandosi in modo appunto altisonante al garantismo. Poi alla prima prova dei fatti abbiamo un provvedimento che va in direzione assolutamente contraria, insomma, perché come sappiamo c'è la cosiddetta norma Rave, che è partita malissimo e che è stata sommersa da un coro di critiche anche proprio dal punto di vista del giuridico, quindi insomma da qualsiasi parte sono arrivate critiche come un obbrobio giuridico e come una norma liberticida di cui non si sentiva assolutamente bisogno. A questo punto c'è stata una retromarcia vigorosa e quindi sicuramente sono state tolte le parti più, diciamo, più allarmanti, però a questo punto cosa rimane? Rimane una norma che non serve a niente, perché c'era già nell'ordinamento la possibilità di intervenire qualora fosse necessario, e semmai sul tema delle confische bastavano dei provvedimenti amministrativi. Rimane però in questa norma una pena elevata da minimo 3 anni, massimo 6, quando Sono giorni che ci viene spiegato dal ministro Nordio che bisogna appunto avere un'attenzione al carcere, che il carcere non può essere l'unica risposta, cosa su cui ovviamente siamo d'accordo, ma allora perché non iniziare rimettendo mano alla riforma dell'ordinamento penitenziario, che è una delle riforme incompiute? No, la risposta è più carcere, e per cosa? Per una figura di reato di cui non si sentiva il bisogno, e sicuramente che non è quella, diciamo, tra le più gravi ipotizzabili nell'ordinamento. Meno intercettazioni, assolutamente controllo sulle intercettazioni, una norma che ovviamente mette le intercettazioni. Quindi, primo. Secondo, abbiamo proposto degli emendamenti assolutamente di buon senso e che vanno proprio nella direzione di una pena più umana sul carcere, quindi per esempio quelle persone che con le misure Covid per reati non gravi, quando mancano 18 mesi a finire la pena, sono state mandate a casa, non in libertà, ma agli arresti in detenzione domiciliare. Domiciliari, abbiamo chiesto semplicemente, visto che non c'erano state infrazioni, che non c'era successo niente, di continuare con questa misura. Inspiegabilmente, dato questa grande attenzione al carcere che è stata declamata, è stato risposto no. Quindi veramente diciamo che è un garantismo di facciata, al quale si aggiunge, in materia di ergastolo ostativo, che ricordiamo noi avevamo un testo uscito dalla Camera che era stato larghissimamente votato a maggioranza, che era una sintesi che teneva conto delle linee della Corte Costituzionale, cioè la pena comunque deve avere una funzione rieducativa e comunque proteggere la comunità dal pericolo della permanenza o del riallacciamento di legami di criminalità organizzata, e il testo era una sintesi. Cosa fa per prima cosa questo? Intanto su alcuni punti l'ha diciamo così peggiorata, e poi appunto va a togliere il reato di pubblica amministrazione. Se veramente vuoi essere garantista, per fare un discorso serio sul fatto che nell'articolo 4 bis ci sono molti reati che non sono strettamente di associazione a delinquere, allora le discuti quello, non togli, certo, solo quello, e soprattutto almeno accogli la nostra proposta che qualora ci sia associazione a delinquere, in questo caso rimangono. Invece no, lo fanno rimanere per tutti gli altri reati, c'è i brevetti, c'è una serie di reati che insomma rispetto diciamo alle grandi corruzioni non è che insomma siano di più, e in questo caso rimangono. Allora io dico che è un garantismo molto di parte, molto indirizzato, insomma, ecco, diciamo molto settoriale, se vogliamo. Siccome invece a noi ci piace discutere di garanzie a tutto campo, mi pare che sia un richiamo appunto retorico. Poi naturalmente mi pare che ci siano anche diciamo, delle comunque contraddizioni anche su questo punto, che vorrebbe essere unificante, perché probabilmente le bandiere gloriose del passato, della destra del passato, vorrebbero essere unificanti, e tuttavia forse non riescono a esserlo neanche lì, perché poi abbiamo avuto la capogruppo di Forza Italia che non ha partecipato al voto.
Sì, è uno degli altri elementi, dice Ronzulli, appunto, che non ha partecipato. Senta, senatrice Rossomando, allora le giro subito un messaggio di un ascoltatore, si chiama Paolo Coletti, che scrive al 342 14 26 902. Gentile senatrice Rossomando, per quanto riguarda la manovra del governo, la stessa è molto leggibile, parla con chiarezza agli elettori storici di destra. Forse dovremmo imparare anche noi a chiedere e fare, quando un giorno torneremo al governo, manovre a favore dei nostri elettori. Che ne pensa? Seconda domanda, non trova che il mondo del lavoro sia stato negli ultimi anni sottorappresentato all'interno dei gruppi dirigenti, e questo, accanto alle sole battaglie sui diritti civili, ci ha alienato una bella fetta di elettorato? Che risponde, senatrice Rossomando?
No, che sono d'accordo con l'ascoltatore, anche se direi che nell'ultimo anno sul tema del lavoro ci sono state comunque delle scelte direi più nette, anche correggendo alcune impostazioni del passato. Per essere però più chiari e più diretti, è evidente che sul tema del lavoro e delle disuguaglianze occorrono scelte chiare, leggibili e che ovviamente in quanto tali mettono in discussione gli equilibri esistenti nella società attuale, nelle democrazie occidentali, se vogliamo fermarci qua, o meglio gli squilibri esistenti. E io quindi credo che da questo punto di vista serve ovviamente una discussione politica, un'operazione molto forte, molto consistente, che mi auguro ovviamente sia quello che farà questo il congresso che è iniziato, perché è esattamente quello che devono fare le sinistre in Europa e sicuramente la sinistra italiana, se vuole parlare agli elettori di cui chiede il voto. Naturalmente sappiamo che parliamo di un lavoro che è molto cambiato, e la prima scriminante è ovviamente che i rapporti di sfruttamento, di dipendenza e di non autodeterminazione vanno ben oltre quelli del lavoro dipendente. Quindi quando anche si vuole contrapporre lavoro autonomo al lavoro indipendente, bisognerebbe parlarne in termini moderni. Io l'accusa che pongo anche a questa destra di non essere moderna, di avere un occhio molto rivolto al passato. Questo vale per la giustizia, vale per l'economia, perché la proposta della flat tax come motore di sviluppo, oltre che essere una risposta sbagliata, è una risposta datata, e oggi non ci si può permettere di non essere moderni. In passato, sbagliando, si è contrabbandato, diciamo così, la modernità tra virgolette, come ritenere che fossero superate, diciamo così, le disuguaglianze e il conflitto, diciamo, usiamo ancora un termine, il conflitto di classe nelle nostre società. E il risultato evidente che è quello di essere veramente antico e forse ritenere che tutto ciò sia superato, perché oggi è prepotentemente in campo e attualmente la risposta rassicurante rischia di darlo il sovranismo, e noi siamo alternativi a questo, dobbiamo essere alternativi a questo.
Allora, senatrice Rossomando, le chiede Girolamo. Senatrice Rossomando, a parer mio una buona riforma della giustizia dovrebbe provvedere a un rafforzamento della magistratura al fine di diminuire drasticamente i tempi dell'iter processuale, quindi più magistrati e personale di supporto e digitalizzazione. Invece con l'attuale ministro si cerca di gettare discredito sulla magistratura. Che cosa ne pensa? Un tema che più volte abbiamo affrontato qui a Radio Immagina, quello della riforma della giustizia, naturalmente. Adesso c'è un nuovo ministro. Rossomando.
Ancora una volta sono d'accordo con l'ascoltatore, soprattutto sulla prima parte della domanda, ed è esattamente quello che noi abbiamo cominciato a fare con le riforme Cartabia, di cui abbiamo scritto una buona parte, seppur ovviamente sono state necessariamente approvate da una maggioranza, diciamo così, molto eterogenea. E l'obiettivo era e rimane quello di accorciare i tempi della giustizia, non solo per motivi di quanto ci costa in termini strettamente economici, ma quanto ci costa in termini di tutela dei diritti, sia che parliamo, diciamo, del processo penale, che è quello che più va alle cronache, sia che parliamo del processo civile. E da questo punto di vista aver messo degli istituti che accorciano i tempi, perché prevedono soluzioni alternative e che più rispondono alla domanda di giustizia, è un intanto primo, diciamo, rimedio importante. Poi naturalmente liberare risorse, noi abbiamo avuto anche un rallentamento nei concorsi per la magistratura dovuto alla pandemia, che appunto necessariamente invece ripartono, e anche le modalità, diciamo, di svolgimento di concorsi, e anche questo è previsto nelle riforme Cartabia, ma naturalmente non se ne parla quasi mai. C'è un tema enorme di come dare attuazione, di come anche lavorare molto sull'organizzazione, e la digitalizzazione è di nuovo un qualcosa che era iniziato e che con le riforme che abbiamo messo in campo ha un grande input, perché anche lì si interviene appunto completando il processo di digitalizzazione. Aggiungo che oggi un compito entusiasmante potrebbe essere quello di comunque immaginare anche un'organizzazione dei nostri tribunali, che deve necessariamente cambiare se tu cambi lo strumento. Cioè, la digitalizzazione non può limitarsi, come dire, a usare una macchina più moderna, deve prevedere anche un cambiamento nel modo di lavorare. Questo dovrebbe essere una cosa molto sfidante. Vedo invece che si vuole riprendere una contrapposizione tra politica e magistratura, che, ribadisco, è di nuovo un qualcosa di vecchio, di superato, oltre che essere appunto sbagliato. Cioè sicuramente ci sono molte cose da cambiare, sicuramente sono successe delle cose che ci richiamano a un necessario processo di rigenerazione anche della magistratura, ma esattamente che noi abbiamo cominciato a fare con la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e tra l'altro immettendo degli istituti sempre nella riforma del processo penale che ci richiamano a una tutela della presunzione di non colpevolezza più stringente, che trova tra l'altro un corrispettivo nelle norme sulla progressione in carriera e sulla valutazione dei magistrati complessivamente intesa. Vediamo, ribadisco, che invece i primi passi sono quelli di riprendere questo scontro, tra l'altro ignorando completamente quello che c'è già in campo e su cui invece bisogna lavorare, che forze che sono oggi al governo, tranne i Fratelli d'Italia, hanno contribuito a scrivere, quindi francamente è quanto inspiegabile, oltre che dannoso per il Paese.
Certo. Ricordo che il nostro ospite oggi è la vicepresidente del Senato, la senatrice Anna Rossomando. Siamo arrivati quasi al termine di questo filo diretto. Molte domande di ascoltatori, di ascoltatrici riguardano il tema Qatargate, senatrice Rossomando. Io le giro la domanda di Mario, che scrive questo. Buongiorno senatrice, vorrei chiederle in generale, a proposito dell'onorabilità dei nostri candidati al Parlamento europeo, che tipo di filtri vengono messi in atto? Anche per il futuro lei pensa che siano sufficienti? Grazie e buon lavoro.
Ma intanto ovviamente occorre ricordare ovviamente che nessun esponente eletto del Partito Democratico è coinvolto in questa situazione, però sicuramente il giudizio è nettamente di censura, negativo, senza se e senza ma. È un tradimento delle istituzioni, è un tradimento anche degli ideali e quindi la condanna deve essere netta e, come ho già detto in altri sedi, i provvedimenti, indipendentemente da quello che farà la magistratura, ove fosse confermato anche solo parzialmente quello che sta emergendo, dovranno essere altrettanto netti, senza se e senza ma. È chiaro che lo scenario che ci si para davanti ci fa vedere come in un livello che è ancora più alto, diciamo così, per la mole di quello di cui si discute, cioè a livello europeo bisogna pensare comunque misure non solo di regolamenti ma di comportamenti che salvaguardino la democrazia di questa istituzione, appunto, che è l'istituzione europea, che ci salvaguardino rispetto a possibili interessi sia di privati ma anche di stati non europei. È evidente che appunto siamo a un livello molto molto alto, molto più ampio, e quindi bisogna ovviamente porsi anche la responsabilità di pensare a questo, insomma.
Allora, senatrice Rossomando, siamo arrivati al termine. Io la ringrazio per essere stata con noi quest'oggi. Ci sentiremo nelle prossime settimane. Buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi e anche a chi ci ascolta.